L'arte e gli artisti. Non esiste in realtà una cosa chiamata arte. Esistono solo gli artisti. Uomini che un tempo, con terra colorata, tracciavano alla meglio le forme del bisonte sulla parete di una caverna e oggi comprano i colori e disegnano i cartelloni pubblicitari per le stazioni della metropolitana e nel corso dei secoli fecero parecchie altre cose. Non c'è alcun male a definire arte tutte codeste attività, purché si tenga presente che questa parola può significare cose assai diverse, a seconda del tempo e del luogo, e ci si renda conto che non esiste l'arte con la A maiuscola. Quell'arte con la A maiuscola che è oggi diventata una specie di spauracchio o di feticcio. Si può rovinare un artista sostenendo che la sua opera è ottima a modo suo, ma non è arte. E si può confondere chiunque abbia trovato bello un quadro dicendogli che non si trattava di arte ma di qualcos'altro. Io non credo veramente che esistano modi sbagliati di godere un quadro o una statua. A uno piacerà un paesaggio perché gli ricorda la sua casa, a un altro un ritratto perché gli ricorda un amico, in questo non c'è alcun male. Tutti noi, vedendo un quadro, siamo indotti a ricordare mille cose capaci di influire sulle nostre reazioni. Fin tanto che tali reminiscenze ci aiutano a godere ciò che vediamo, non c'è da preoccuparsi. Ma quando qualche reminiscenza di scarso valore diventa un pregiudizio, quando istintivamente ci scostiamo da un mirabile quadro di soggetto alpino solo perché non apprezziamo l'alpinismo, allora abbiamo il dovere di frugare nella nostra mente per scoprire la ragione di un'avversione capace di neutralizzare un piacere che altrimenti avremmo avuto. Ci sono ragioni sbagliate per non godere un'opera d'arte. Molti desiderano vedere nei quadri ciò che amano nella realtà. È una preferenza naturalissima. A noi tutti piace la bellezza della natura e siamo grati a quegli artisti che nelle loro opere ce l'hanno conservata e che certo non ci avrebbero rimproverato i nostri gusti. Quando il grande pittore fiammingo Rubens fece un disegno del suo bambino, era orgoglioso della sua bellezza e voleva che anche noi l'ammirassimo. Ma questa predilizione per i soggetti piacevoli e suggestivi può essere dannosa se ci induce a respingere opere che rappresentano soggetti che non risultano immediatamente attraenti. Il grande pittore tedesco Albrecht Dürer disegnò sua madre con un amore senza dubbio pari a quello di Rubens per il paffuto figlioletto. Il suo studio fedele della vecchiaia e dello sfacelo può forse colpire e respingere, ma se vinciamo questo primo moto di ripugnanza, ne saremo ampiamente compensati, poiché nella sua spietata sincerità il disegno di Dürer è un'opera grandiosa. La bellezza di un quadro, come vedremo, non sta nella bellezza del soggetto. Non so se i monelli che lo spagnolo Murillo amava dipingere fossero davvero belli, ma indubbiamente egli li ha saputi rendere affascinanti. D'altro lato, molti giudicherebbero insignificante la bambina del mirabile interno olandese di Pieter de Hoogh, mentre si tratta pur sempre di un quadro di notevole interesse. La difficoltà sta nella gamma così estesa dei gusti e dei canoni che determinano la bellezza. I quadri delle figure 34 e 35 vennero entrambi dipinti nel 400 ed entrambi rappresentano angeli che suonano il liuto. Molti, per la grazia seducente e il fascino, preferiranno l'opera italiana di Melozzo da Forlì a quella del suo contemporaneo nordico Hans Memling. A me piacciono entrambe. Può richiedere maggior tempo scoprire la bellezza intrinseca dell'angelo di Memling, ma quando quella sua lieve goffaggine non ci disturberà più, lo troveremo delizioso. Ciò che vale per la bellezza vale anche per l'espressione. E infatti, sovente, è proprio l'espressione di una figura a farci amare o detestare il quadro. Ad alcuni piace un'espressione facilmente comprensibile, in grado quindi di commuovere profondamente. Quando Guido Reni, pittore del Seicento, dipinse il suo Cristo in croce, indubbiamente voleva che lo spettatore ravvisasse in quel volto tutto il tormento e tutta la gloria della passione. Molti, nei secoli successivi, hanno tratto forza e conforto da questa rappresentazione del Salvatore. Il sentimento che in essa si esprime è così potente ed esplicito che copie di quest'opera si possono trovare in semplici cappelle e in fattorie isolate tra gente del tutto profana in fatto di arte. Ma anche se questa intensa espressione di sentimenti ci attrae, non dobbiamo per tale motivo trascurare opere il cui intimo significato è forse meno facilmente accessibile. Il pittore italiano medievale, che dipinse il crocifisso della figura 37, sentiva certo il tema della passione con la stessa sincerità di Reni. Per comprendere i suoi sentimenti, però, dobbiamo prima renderci conto dei suoi metodi di disegno. Una volta compresi questi diversi linguaggi, possiamo anche preferire opere in cui l'espressione sia meno ovvia che in Reni. Proprio come si può preferire gente parca di parole e di gesti, che lascia qualcosa all'immaginazione, così ci si può appassionare a quadri e a sculture in cui sussista un margine per le congetture e per le riflessioni. Nei periodi più primitivi, quando gli artisti erano meno abili di adesso nella rappresentazione dei volti e dei gesti umani, è tanto più commovente vedere come tentassero, comunque, di esprimere il sentimento che li urgeva. Ma a questo punto spesso la gente si arresta di fronte a un'altra difficoltà. Vuole ammirare l'abilità dell'artista nella rappresentazione delle cose così come sono. Preferisce le pitture che paiono vere. Non nego che questa sia una considerazione importante. La pazienza e la bravura, volte a rendere con fedeltà il mondo visibile, sono senz'altro da ammirare. Grandi artisti del passato hanno dedicato molte fatiche a opere nelle quali è accuratamente riprodotto ogni minimo particolare. La lepre ritratta ad acquarello da Dürer è uno degli esempi più famosi di questa amorevole pazienza. Ma chi potrebbe affermare che il disegno di un elefante di Rembrandt è necessariamente meno buono perché mostra un minor numero di particolari? In realtà Rembrandt era un mago tale da farci sentire la pelle grinzosa dell'elefante con pochi tratti di carboncino. Ma non è soltanto il disegno sommario a urtare coloro che vogliono i quadri veri. Essi biasimano, ancor più, le opere che giudicano scorrette, quando esse appartengono a un periodo moderno, a un periodo in cui l'artista avrebbe dovuto essere capace di far meglio. In realtà non c'è alcun mistero in queste deformazioni della natura che tante proteste sollevano nelle discussioni sull'arte moderna. Chiunque abbia presente le produzioni di Walt Disney o i fumetti sa già che a volte c'è una buona ragione se le cose vengono disegnate diverse da come sono, mutate o deformate in un senso o nell'altro. Topolino, Non sembra un topo vero. Eppure nessuno scrive ai giornali lettere indignate sulla lunghezza della sua coda. Chi entra nell'incantato mondo di Disney non si preoccupa dell'arte con la A maiuscola. Non guarda i suoi film con gli stessi pregiudizi che si compiace di ostentare a una mostra di arte moderna. Ma se un artista moderno disegna a modo suo, lo si considererà un borracciatore che non sa fare di meglio. Si può pensare ciò che si vuole degli artisti moderni, ma si deve accordare loro tanta fiducia da presumerli capaci almeno di disegnare correttamente. Se così non fanno, le loro ragioni possono essere assai simili a quelle di Walt Disney. La figura 40 mostra un'incisione dell'Histoire naturelle di Buffon, illustrata dal più famoso esponente dell'arte moderna, Picasso. Certo, nessuno potrebbe riscontrare pecche in questa incantevole rappresentazione di una chioccia in mezzo ai suoi lanuginosi pulcini. Però, nel disegnare un gallo, Picasso non si accontentò di renderne semplicemente l'aspetto. Volle esprimerne l'aggressività, la boria e la stupidaggine. In altre parole, ricorse alla caricatura. Ma che caricatura persuasiva ne ha ricavato. Quando ci pare che un quadro pecchi nell'esattezza del particolare, dobbiamo sempre domandarci in primo luogo se l'artista non abbia avuto le sue ragioni per modificare l'aspetto di ciò che ha visto. E sono ragioni che approfondiremo sempre più man mano che la storia dell'arte verrà svolgendosi sotto i nostri occhi. In secondo luogo, non dobbiamo mai condannare un'opera per il fatto di essere scorrettamente disegnata, a meno che non vi sia la certezza di avere noi ragione e il pittore torto. Siamo tutti propensi a esprimere lì per lì il giudizio: le cose non hanno questo aspetto. E abbiamo la strana abitudine di credere che la natura appaia sempre come nei quadri tradizionali. Una sorprendente scoperta, che risale a pochi anni fa, può facilmente dimostrare l'infondatezza di questa teoria. Per secoli e secoli migliaia di persone hanno guardato cavalli galoppare, hanno assistito a corse ippiche e a cacce, hanno posseduto pitture e stampe sportive con cavalli lanciati alla carica nelle battaglie o in corsa dietro ai segugi. Nessuno, fra tanti, sembra aver mai notato come effettivamente appaia un cavallo in corsa. Pittori e incisori li hanno sempre rappresentati con le zampe protese, quasi vibrati in alto nell'impeto della corsa, così come li dipinse il celebre pittore francese del XIX secolo Théodore Géricault in una famosa rappresentazione delle corse di Epsom. 50 anni dopo, quando la macchina fotografica fu abbastanza perfezionata da consentire istantanee di cavalli in rapido movimento, fu dimostrato che pittori e pubblico avevano avuto torto. Nessun cavallo lanciato al galoppo si è mai mosso nel modo che a noi pare naturale. Esso ripiega alternativamente le zampe via via che si staccano dal suolo. E se riflettiamo per un momento, ci rendiamo conto che non potrebbe fare diversamente. Eppure, quando i pittori cominciarono a valersi di questa nuova scoperta dipingendo i cavalli in movimento esattamente come sono in realtà, tutti criticarono i quadri perché sembravano sbagliati. Questo, indubbiamente, è un esempio estremo. Ma errori simili non sono poi tanto rari come a prima vista parrebbe. Siamo tutti propensi ad accettare come i soli esatti i colori e le forme convenzionali. I bambini, a volte, credono che le stelle debbano essere a forma di stella, per quanto in realtà non lo siano affatto. La gente che insiste perché in un quadro il cielo sia azzurro e l'erba verde non differisce molto da quei bambini. Essa si indigna vedendo altri colori in un quadro, ma se fosse possibile dimenticare una buona volta tutto ciò che abbiamo udito del cielo azzurro e dei verdi prati e guardare il mondo come se, appena giunti da un altro pianeta in un viaggio di scoperta, lo vedessimo per la prima volta, ecco che gli oggetti ci apparirebbero suscettibili delle coloriture più varie e sorprendenti. Ora, i pittori a volte si sentono come in un viaggio di scoperta. Essi vogliono una visione fresca del mondo, fuori da ogni nozione scontata, da ogni pregiudizio sulla carne rosea, sulle mele gialle o rosse. Non è facile affrancarsi da queste idee preconcette, ma gli artisti che meglio ci riescono creano spesso le opere più interessanti. Sono loro che ci insegnano a vedere nella natura bellezze nuove che mai avremmo sognate. Se li seguiamo e impariamo da loro, perfino guardare dalla finestra potrà diventare un'avventura emozionante. Non c'è peggior ostacolo al godimento delle grandi opere d'arte della nostra riluttanza a superare abitudini e pregiudizi. Una pittura che rappresenti in modo insolito un soggetto familiare viene spesso condannata adducendo il futile pretesto che essa non sembra esatta. Quanto più sovente vediamo rappresentata in arte una vicenda, tanto più saldamente ci persuadiamo che debba sempre essere rappresentata su tale falsariga. A proposito dei soggetti biblici, poi, è particolarmente facile sollevare Vespai. Benché le scritture, come è noto, non ci dicano nulla dell'aspetto fisico di Gesù, benché Dio stesso non possa essere immaginato in forma umana e benché si sappia che gli artisti del passato furono i primi a creare le immagini alle quali ci siamo venuti abituando, molti credono ancora che discostarsi da queste forme tradizionali sia una bestemmia. In realtà, furono in genere gli artisti immersi nelle sacre scritture, con la massima devozione e attenzione, a tentare di crearsi una visione interamente nuova degli episodi della storia sacra. Cercarono di dimenticare tutti i quadri visti, di immaginare il momento in cui il bambin Gesù fu posto nella mangiatoia e i pastori vennero ad adorarlo, o quando un pescatore cominciò a predicare il Vangelo. Questo sforzo di leggere l'antico testo con sguardo del tutto vergine ha scandalizzato e offeso più volte la gente poco riflessiva. Un tipico scandalo di questo genere divampò attorno al Caravaggio, un artista rivoluzionario di grande ardimento che operò intorno al 1600. Gli era stato ordinato un quadro di San Matteo per l'altare di una chiesa romana. Il santo doveva essere rappresentato nell'atto di scrivere il Vangelo e per mostrare che i Vangeli erano la parola divina doveva essergli posto vicino l'angelo ispiratore. Il Caravaggio, un giovane artista altamente creativo e intransigente, cercò di raffigurarsi la scena di un vecchio e povero operaio, un semplice pubblicano, improvvisamente alle prese con un libro da scrivere. Così dipinse San Matteo, calvo, con i piedi nudi e polverosi, che afferra goffamente il grosso volume e aggrotta ansiosamente la fronte nell'insolito sforzo della scrittura. Al suo fianco dipinse un angelo adolescente, che sembra appena giunto dall'alto e che dolcemente gli guida la mano come può fare un maestro con il bambino. Quando Caravaggio consegnò il quadro alla chiesa sul cui altare doveva essere appeso, suscitò scandalo. per questa presunta mancanza di rispetto. Il dipinto non fu accettato e il Caravaggio dovette ricominciare da capo. Non volendo però correre ulteriori rischi, si attenne rigorosamente alle idee più convenzionali circa l'aspetto di un angelo o di un santo. Ne risultò certo un buon quadro, perché il Caravaggio si era sforzato di farlo sembrare vivo e interessante, ma lo sentiamo meno spontaneo e coerente del primo. Questo episodio esemplifica il danno che possono fare coloro che respingono e criticano le opere d'arte in base a ragioni sbagliate. E ciò che più importa, ci dimostra che quanto siamo soliti definire opera d'arte non è il risultato di un'attività misteriosa, bensì un oggetto fatto dall'uomo per l'uomo. Un quadro sembra così lontano quando è appeso con cornice e vetro alla parete. E nei nostri musei è vietato, a ragione, toccare gli oggetti esposti, ma originariamente essi furono creati per essere toccati, maneggiati e contrattati, per essere oggetto di litigi, di preoccupazioni. Ricordiamo ancora che ogni tratto è il risultato di una decisione dell'artista, che egli dovette meditarlo e trasformarlo più volte, che forse si domandò se doveva lasciar così quell'albero nello sfondo oppure ridipingerlo, che forse si compiacque di una felice pennellata, capace di dare uno splendore improvviso e inatteso a una nube incendiata dal sole, e che solo controvoglia vi aggiunse le figure per le insistenze dell'acquirente. Infatti, la maggior parte dei quadri che ora sono allineati sulle pareti dei musei e delle statue che si trovano nelle gallerie non era affatto destinata a essere esposta come opere d'arte. Fu creata per una circostanza ben determinata e con un fine preciso che l'artista aveva in mente al momento di mettersi all'opera. D'altronde, i concetti di bellezza e di espressività di cui si preoccupano i profani raramente vengono menzionati dagli artisti. Non sempre fu così, ma fu così per molti secoli in passato ed è ancora così oggi. La ragione sta in parte nel fatto che gli artisti sono spesso uomini timidi che troverebbero imbarazzante l'uso di parole impegnative come bellezza. Si sentirebbero alquanto presuntuosi se parlassero di esprimere le loro emozioni o usassero altre formule del genere. Sono cose sottintese di cui trovano superfluo discutere. Ecco una ragione, e mi sembra una buona ragione. Ce n'è un'altra però. Nelle preoccupazioni quotidiane degli artisti, idee di questo genere contano molto meno di quanto i profani non siano inclini a credere. Ciò che l'artista pensa quando progetta il quadro e traccia uno schizzo o si domanda quando ha finito di dipingere la tela è assai più difficile tradurlo in parole. Forse egli direbbe che si domanda se tutto è a posto. Ora, soltanto comprendendo che cosa egli intende con queste parole, capiremo i suoi veri fini. Possiamo sperare di intenderlo, credo, solo valendoci della nostra esperienza. Certo, noi non siamo artisti, non abbiamo mai dipinto un quadro e forse non ci verrà mai l'idea di farlo. Ma questo non significa necessariamente che non ci troveremo mai di fronte a problemi simili a quelli di cui è intessuta la vita di un artista. Non esiste quasi nessuno, e vorrei dimostrarlo, che non abbia mai avuto almeno sentore di questo tipo di problemi. Chiunque abbia provato a disporre un mazzo di fiori mescolando e spostando le tinte, aggiungendo di qua e togliendo di là, ha sperimentato lo strano piacere di equilibrare colori e forme, senza sapere esattamente che specie di armonia volesse trarne. Sente soltanto che una macchia di rosso qui può avere una grande importanza, o che questo azzurro sta bene da solo e non va con gli altri. All'improvviso un rametto di foglie verdi farà apparire tutto a posto. Non tocchiamolo più, esclama. Adesso è perfetto. Non tutti, lo ammetto, hanno la medesima cura nella disposizione dei fiori, ma a quasi tutti preme di mettere a posto qualcosa. Può essere soltanto questione di trovare la giusta cintura da accordare con un certo vestito, o addirittura la preoccupazione della porzione giusta di pietanza e contorno sul piatto. In ogni caso, per banale che sia, sentiamo che una inezia in più può turbare l'equilibrio e che una unica sistemazione è come deve essere. Possiamo trovare fastidiosa una persona che si preoccupi così tanto dei fiori, dei vestiti o del cibo, perché secondo noi queste cose non meritano tanta attenzione, ma ciò che può essere una cattiva abitudine nella vita reale, che di conseguenza viene per lo più soffocato o nascosto, ha la sua ragione d'essere nel mondo dell'arte. Quando si tratta di combinare forme o accordare colori, un artista deve essere sempre fastidioso, o meglio, insoddisfatto all'estremo. Nei colori e negli orditi potrà scorgere sfumature che noi quasi non noteremmo. Inoltre, il suo compito è infinitamente più complesso di qualunque altro possa venire affrontato nella vita comune. Egli non deve soltanto armonizzare due o tre colori, forme o gusti, ma destreggiarsi tra innumerevoli elementi. Ha sulla tela, letteralmente, centinaia di tinte di forme che deve accordare finché non siano a posto. Una macchia verde potrà all'improvviso apparire troppo gialla, perché troppo vicina a un turchino. Gli capiterà di sentire che tutto è compromesso, che nel quadro c'è una nota stridente e che bisogna ricominciare da capo. Forse si tormenterà su questo problema, forse vi mediterà per notti e notti. Starà davanti al quadro tutto il giorno, tentando di aggiungere un tocco di colore qua o là per poi di nuovo toglierlo, anche se io o un altro non avremmo mai notato la differenza. Ma quando è finalmente riuscito? Sentiamo tutti che egli ha prodotto qualcosa cui nulla potrebbe essere aggiunto, qualcosa che è a posto. Un esempio di perfezione nel nostro imperfettissimo mondo. Si prenda per esempio una delle famose Madonne di Raffaello, la Madonna del Prato. È senza dubbio bellissima e affascinante. Le figure sono mirabilmente disegnate, l'espressione della Vergine che guarda i due fanciulli è indimenticabile. Ma se osserviamo i primi abbozzi che ne fece Raffaello, cominciamo a capire che non furono queste le cose di cui si preoccupò principalmente, giacché erano implicite. Ciò che tentò e ritentò di ottenere fu il giusto equilibrio delle figure, il rapporto esatto che avrebbe determinato la massima armonia di insieme. Nel sommario schizzo a sinistra, egli pensò di rappresentare il bambin Gesù nell'atto di allontanarsi dalla madre, con lo sguardo volto all'indietro, verso di lei, e provò a mettere in diverse posizioni la testa della Vergine per adattarla al movimento del bambino. Poi decise di rappresentare il bambino di scorcio, con lo sguardo levato verso di lei. Tentò ancora un'altra strada, introducendo il piccolo San Giovanni, ma con il bambin Gesù che invece di volgersi a lui guarda un punto fuori del quadro. Poi cercò ancora un'altra soluzione, ma sembrò alla fine spazientirsi dopo aver provato a girare la testa in tante direzioni. Nel suo album di schizzi c'erano parecchi di questi fogli in cui tentò e ritentò di equilibrare nel modo migliore le tre figure. Ma se guardiamo di nuovo la stesura definitiva, constatiamo che infine riuscì nel suo intento. Tutto appare ora nella sua giusta posizione e l'equilibrio e l'armonia che Raffaello raggiunse a prezzo di così dura fatica sono tanto naturali e spontanei da passare quasi inosservati. Eppure, proprio questa armonia rende ancora più bella la Madonna e deliziosi i bambini. È affascinante seguire l'artista nel suo sforzo di raggiungere l'equilibrio perfetto. Eppure, se gli domandassimo perché ha fatto questo o ha cambiato quello, forse non ce lo saprebbe spiegare. Egli non segue regole prestabilite. Sente così e basta. È vero che in certi periodi artisti e critici hanno cercato di formulare le leggi della loro arte, ma il risultato fu sempre che artisti scadenti non ottennero nulla tentando di applicare queste leggi, mentre i grandi maestri potevano infrangerle e raggiungere, ciò nonostante, un'armonia impensata. Quando il celebre pittore inglese Sir Joshua Reynolds spiegò agli studenti della Royal Academy che l'azzurro non deve apparire nel primo piano dei quadri, ma deve essere riservato agli sfondi lontani e ai colli che sfumano all'orizzonte, il suo rivale, Gainsborough, a quanto si dice, volendo dimostrare che queste regole accademiche sono per lo più prive di senso, dipinse il famoso ragazzo in azzurro, il cui vestito al centro e in primo piano si staglia splendidamente sul bruno caldo dello sfondo. La verità è che riesce impossibile stabilire regole del genere, perché non si può mai conoscere in precedenza l'effetto che l'artista vuole raggiungere. Forse si varrà anche di una nota stridente e discorde, se gli accadrà di trovarla a posto. Non essendoci regole per stabilire quando una statua o un quadro sono a posto, è in genere impossibile spiegare a parole il motivo esatto per cui ci sentiamo in presenza di una grande opera d'arte. Ma ciò non significa che un'opera valga l'altra o che non ci possano essere divergenze di gusto. Divergenze e discussioni, se non altro, ci inducono a guardare i quadri, e più li guardiamo più scopriamo particolari che ci erano sfuggiti. Cominciamo a sviluppare in noi la capacità di cogliere quel senso dell'armonia che ogni generazione di artisti si è sforzata di raggiungere. Più sentiremo queste armonie, più ne godremo. È questo, dopo tutto, ciò che importa. Il vecchio proverbio che i gusti non si discutono potrà essere vero. Ciò non toglie che il gusto si possa sviluppare. È un'esperienza comune che chiunque può fare in un ambito modesto. Per chi non è abituato a bere il tè, una qualità equivale esattamente all'altra. Ma se la stessa persona avesse agio, volontà e occasione di studiarne le possibili varianti, potrebbe diventare un intenditore capace di distinguere con esattezza il tipo e la miscela preferiti, e la sua accresciuta conoscenza favorirebbe molto il godimento delle qualità più scelte. Il gusto artistico è senz'altro qualcosa di assai più complesso del gusto per i cibi e le bevande. Non si tratta di scoprire sapori vari e sottili, ma qualcosa di più serio e di più importante. I grandi maestri hanno dato il meglio di sé in queste opere, ne hanno sofferto, hanno sudato sangue per crearle. Il meno che possano chiederci è di cercare di comprendere i loro intenti. Non si finisce mai di imparare in arte. Ci sono sempre cose nuove da scoprire. Ogni volta che ci poniamo dinanzi ad esse, le grandi opere appaiono diverse. Sembrano inesauribili e imprevedibili come veri e propri esseri umani. Formano un emozionante mondo a sé, con le sue strane leggi e con i suoi eventi. Nessuno deve presumere di sapere tutto, perché nessuno lo potrà mai. Nulla, forse, è più importante di una mente fresca per godere queste opere, per poterne cogliere ogni allusione e avvertirne ogni nascosta armonia. Una mente, soprattutto, non stipata di paroloni altisonanti o di frasi fatte. È infinitamente meglio non sapere nulla dell'arte che avere quella pseudocultura che origina lo snobismo. È un pericolo ben reale. C'è gente, per esempio, che, avendo inteso le elementari ragioni che ho tentato di stabilire in questo capitolo e avendo compreso come possano esistere grandi opere d'arte scevre degli ovvi requisiti di bellezza, di espressività o di esattezza di disegno, si inorgoglisce tanto da pretendere di gustare solo opere non belle, dal disegno scorretto. E gente sempre assillata dal timore di essere considerata incolta se confessa di gustare un'opera troppo, ovviamente, bella o patetica. Così nasce lo snobismo, che fa smarrire la pura capacità di godere l'arte e fa definire molto interessante ciò che in realtà si trova repellente. Non vorrei causare un equivoco del genere e, piuttosto che essere interpretato in un modo così acritico, preferirei non essere creduto. Nei capitoli seguenti tratterò la storia dell'arte, cioè dell'architettura, della pittura e della scultura. Credo che una conoscenza di questa storia aiuti a capire perché gli artisti abbiano lavorato in un certo senso o perché abbiano mirato a determinati effetti. Soprattutto è un modo eccellente di allenare l'occhio a cogliere tutte le caratteristiche dell'opera d'arte e di affinare quindi la sensibilità alle più sottili sfumature. Forse è l'unico modo per poter godere le opere nel loro autonomo valore. Ma non c'è strada senza pericoli. Talvolta si vedono persone percorrere le gallerie con il catalogo alla mano, alla ricerca ansiosa del numero di ogni quadro. Appena trovate il numero, passano oltre. Tanto valeva che fossero rimaste a casa, dal momento che tutte immerse nel catalogo il quadro l'hanno guardato appena. È una specie di cortocircuito mentale che non ha nulla a che vedere con il piacere estetico. Chi ha acquisito una certa conoscenza della storia dell'arte corre talvolta il pericolo di cadere in una trappola del genere. Vedendo un'opera d'arte, non si abbandona ad essa, ma preferisce cercare nella mente l'etichetta appropriata. Forse ha sentito dire che Rembrandt è famoso per il suo chiaroscuro e allora, vedendo un Rembrandt, fa un cenno saputo e mormorando «Che meraviglioso chiaroscuro!» passa al quadro successivo. Desidero esprimermi con franchezza su questo pericoloso snobismo e su questa pseudocultura, perché siamo tutti suscettibili di cadere in simili tentazioni che un libro come questo potrebbe favorire. Vorrei che il mio libro aprisse gli occhi piuttosto che sciogliere le lingue. Parlare con intelligenza dell'arte non è difficile. Da quando le parole proprie dei critici sono state impiegate in accezioni così diverse da perdere ogni vigore. Ma vedere un quadro con sguardo vergine e avventurarsi in esso in un viaggio di scoperta è un'impresa ben più ardua, ma anche ben più ricca di soddisfazioni. Nessuno può prevedere con che cosa, da un simile viaggio, farà ritorno a casa.